Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Dixie Club. Il programma di questa sera è fuori dagli schemi. Infatti le protagoniste non saranno cantanti o d'orchestre, anche se ovviamente sempre presenti, ma le etichette che hanno racchiuso questi interpreti nei loro vinili. Incontreremo nomi di case discografiche più o meno note, ma da tutte loro sono passati i migliori artisti del mondo del jazz. Un aspetto generale è che, tranne qualche raro caso, queste etichette non hanno mai avuto l'esclusiva sui loro artisti. I jazzisti, che sono musicisti nomadi per antonomasia, difficilmente si sono legati ad un editore, ma al contrario hanno chiuso contratti con diversissime case. Iniziamo con la Biograph Record, un'etichetta discografica fondata nel 67 e specializzata in ragtime americano, jazz e musica blues. Tra gli artisti ristampati figurano Buddy Moss, Bunny Berrigan, Bing Crosby, The California Ramblers, Ruth Etting, Benny Goodman, Earl Hines, George Lewis, Ted Lewis, Jack T. Garden, Ethel Waters e Clarence Williams. Il vinile di Jack T. Garden con questa etichetta che ora ascoltiamo è oggi valutato sui $100. Ascoltiamo Veris e Wah Wah Girl.
But the Wawa girl in Alma Cali Dandy, what a Wawa, 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 what a gal.
La Blue Note Records è una casa editrice discografica statunitense specializzata in edizioni jazz, fondata nel 1939 da Alfred Lyon e Francis Wolff, due immigrati ebrei tedeschi, che ne furono proprietari e direttori per molti anni. Per la Blue Note incisero quasi tutti i nomi più importanti della scena jazz, soprattutto nei decenni 1950-1960. Il nome dell'etichetta, nota triste, Blue Note appunto, deriva dalle caratteristiche Blue Note utilizzate nel blues e nel jazz. Alfred Lion proveniva dalla Germania e si appassionò dei locali di Berlino dove lo suonavano. Si trasferì a New York nel 1937 e nel 1939 registrò i pianisti Albert Ammons e Emil Lux in una sessione da un giorno in uno studio di registrazione affittato. I primi dischi prodotti dalla Blue Note erano principalmente prodotti jazz che contenevano canzoni di boogie-woogie, genere che spopolava in quel periodo. Il primo vero successo dell'etichetta fu proprio questa versione che ascolteremo di Summertime del 39, eseguita dal sassofonista Sidney Bechet. Non si può dire che il disco non fosse d'epoca. Ai musicisti venivano dati dei generi di sostentamento e registravano nelle prime ore del mattino dopo aver finito le serate nei bar e nei club. l'etichetta divenne presto famosa per come trattava i suoi musicisti, ai quali veniva permesso di essere coinvolti in tutti i processi di produzione del disco e per l'orario più congeniale per loro per le incisioni. Durante il periodo bellico, ovviamente, l'etichetta si trovò in difficoltà, ma coi nuovi responsabili, che ne permisero la continuità, nel 1943 riprese a incidere in pieno regime. Nel 1947 il pianista Thelonious Monk registrò diversi dischi per l'etichetta, che lo vedevano per la prima volta in veste di leader e che segnarono l'esordio alla Blue Note del batterista Art Blakey. I dischi di Monk, registrati tra il 1947 e il 1952, non vendettero poi così bene, ma divennero, col passare degli anni, tra i più importanti dischi di bebop mai pubblicati. Del 1947 ascoltiamo Monk e Blakey in Round About Midnight. Altri musicisti di bebop che lavorarono alla Blue Note durante gli anni 40 e 50 furono il trombettista Ted Dameron, Fats Navarro, Howard McGee, il sassofonista James Mood e il pianista Bud Powell. Le incisioni di Powell per l'etichetta, così come quelle dell'amico Monk, sono considerate i suoi migliori lavori. Anche J.J. Johnson e il trombettista Miles Davis incisero diverse sessioni per la Blue Note. Ascoltiamo Take Off di Miles Davis del 54. La fine degli anni 50 segnò il debutto nell'etichetta di Sonny Rollins, John Coltrane, Cannonball Adderley insieme a Miles Davis in un insolito ruolo di supporto. Una delle caratteristiche della Blue Note era appunto la presenza di un gruppo familiare di musicisti che si avvicendavano come partners di supporto nell'album di ognuno di loro. Di Grant Green, anch'egli solista principale poi partner che transitò per la Blue Note, ascoltiamo Idle Moment. Thank you. 1963 Lee Morgan registrò una canzone che divenne presto molto famosa, intitolata The Sidewinder. Lo stesso fece l'anno successivo Horace Silver con Song for My Father, che va ora in onda.
Thank you.
Di conseguenza, i distributori indipendenti fecero pressione sul teutonico Herr Lion, patron dell'etichetta, per incidere successi, col risultato che molti album distribuiti dalla Blue Note in quel periodo avevano melodie semplici fatte solo per massicci passaggi nelle radio. La Blue Note fu acquistata dalla Liberty Record nel 1965, che fu acquisita dalla United Artists Record nel 1969 e 10 anni dopo la EMI inglobò la United Artists Record, entrando in possesso dell'etichetta Blue Note fino al 1985, quando fu rilanciata come parte della EMI Manhattan Records. Blue Note Record è la più importante divisione jazz della Capitol Record ed è in associazione con le etichette Pacific Jazz e Roulette Records. La Candid Records è una casa discografica statunitense fondata nel 1960 dal critico e produttore Nat Entoft e da Archie Blair, proprietario della casa discografica Cadence. È rimasta attiva solo poco più di 6 mesi, dall'agosto del 60 all'aprile del 61. In questo breve lasso di tempo ha registrato e pubblicato circa una 30 di album di musica jazz. La filosofia della casa discografica era quella di fornire ai musicisti le migliori condizioni per registrare la loro musica, lasciando loro la possibilità di scegliere sia i propri collaboratori che il repertorio da registrare. Non a caso Charles Mingus registrò proprio per la Candid la prima versione non censurata del brano Fables of Phobos, che era già stato rifiutato dalla casa discografica Columbia e che ora ascoltiamo. Thank you. Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz. La nostra carrellata tra i vari balli jazz è giunta, con il Charleston, alla vigilia della grande crisi del 1929. Riprendiamo quindi il nostro racconto dalla fine degli anni 20. Siamo in piena crisi economica e dal culmine del proibizionismo nasce il bisogno di novità anche nel campo musicale. Le orchestrine New Orleans e Dixieland non soddisfano più il pubblico. I locali di Kansas City e New York, il Cotton Club in testa, decidono di affidarsi a musicisti giovani con nuove idee. Kansas City diviene il regno di Count Basie ed il Cotton Club di New York quello di Duke Ellington. Con le loro assolute diversità, scandiscono ed influenzano gli sviluppi futuri del jazz. Questo nuovo genere nel 1935 prenderà poi nome di swing, distinguendosi per un caratteristico movimento della sezione ritmica e per un tipo di esecuzione delle note con un ritmo saltellante o dondolante, appunto swing in inglese, accostato spesso da balli frenetici. E proprio di balli associati allo swing vi racconterò questa sera. Iniziamo con il jitwag, che indica i vari modi di ballare lo swing da parte dei bianchi. La parola indica sia un ballo swing sia un provetto ballerino di questa danza, ma è anche vero che più tipi di balli swing locali furono indistintamente chiamati jitwag. Nel 1940 il jitwag, che era molto in voga in California, quando ebbe grande successo il cosiddetto Western Swing, genere musicale permeato di country, pop e blues. Proprio di Cab Calloway ascoltiamo il brano Jitterbug Party, tratto dall'omonimo film.
Final number tonight, Cab Calloway will sing Long About Midnight, a musical description of darkest Harlem.
Just take a look at Harlem after sundown, and it's time to choose. It's hard to find the people really run down. There's no time for blues. If you don't know just what to really do, just take a walk along the avenue. You hear sounds come floating through long about midnight. find the dim delight to undoing some destroyed desire. Oh, everything is going right. Long about midnight. Pianos twinkle, couples sway.
Se con il termine jitterbug si indica lo swing dei bianchi, la danza dello swing degli afroamericani era chiamato Lindy Hop. Secondo la leggenda, il nome fu dato da Shorty George Snowden, che in occasione di una maratona di ballo durante le celebrazioni della trasvolata di Charles Lindbergh, dopo aver eseguito uno dei suoi passi, secondo uno stile già in voga in alcune sale da ballo di Harlem, disse che stava facendo il Lindy Hop. I'm doing the hop, the Lindy Hop, probabilmente pensando al celebre volo da New York a Parigi del pioniere dell'aviazione degli Stati Uniti, Lindbergh, detto appunto Lindy, e Hop, il salto dell'oceano. Il triple step è il passo caratteristico dell'indy hop, che sulle musiche più veloci può essere sostituito da un semplice slow step, che copre due beat musicali. In entrambi i casi la caratteristica principale è il molleggiare verso il basso, piegandosi principalmente sulle caviglie. Tale molleggiamento o oscillazione prende il nome di bounce. L'improvvisazione è alla base dell'indie hop e di uno dei tipi di gara più seguiti ed apprezzati, il Jack in Hill, nella quale le coppie si formano al momento e variano continuamente durante la competizione. Nell'epoca della musica swing, l'indie hop è stato un vero fenomeno di massa. Centinaia di ballerini, senza discriminazione di razza, affollavano le ballroom americane dove si esibivano le grandi orchestre swing. Il Lindy Hop è stato negli anni 30 e 40 del secolo scorso un vero esempio di integrazione culturale tra bianchi e neri ed insieme allo swing fu il primo fenomeno sociale trasversale nella storia degli Stati Uniti.
If you like to be a jitterbug, first thing you do, get yourself a shake it all up and then begin. Get yourself a cup and start to toss. Come on, Jack, you're drinking jitter sauce. Don't you worry, you just bug, you'll always be a jitterbug. See, this gang, so for long, been jitterbug since the day they were born. The sauce is right, I swear they're gonna drink it till die. Bring the whistle and blow the bell.
Il più grande ballerino di Lindy Hop fu Frankie Manning, che inventò i cosiddetti aerials o air steps, delle figure molto spettacolari con salti ed evoluzioni acrobatiche e che nel corso della sua lunga vita insegnò il Lindy Hop a decine di migliaia di persone in tutto il mondo. Dal film Elsa Poppin del 1941 ascoltiamo nel brano omonimo Wheaties Lindy Hoppers.
Pops, keep that beat a beatin'. I feel a rhythmic brainstorm coming on. One, two, keep that rhythm heatin'. One more riff like that and I'll be gone. Oh man, don't stop now, we're jumpin'. Give everything to Lord now. This thing might turn into something. I ain't mistaken, here comes something now.
Yeah.
consiglio di cercare il brano su YouTube. Potrete così vedere una delle più spettacolari sequenze cinematografiche di Lindy Hop. Dopo anni di oblio, le danze swing stanno di nuovo riscuotendo successo anche in Italia. È sufficiente fare una ricerca in internet e scoprirete decine di scuole da ballo, di eventi, di serate, e c'è persino un sito dedicato al solo Lindy Hop. Nelle prossime trasmissioni parleremo di altre etichette, ma nel frattempo vi ringrazio di aver scelto ancora una volta Dixie Club e nell'augurarvi un buon ascolto vi giunga il mio good night and good luck.